ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream. 3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
A che punto siamo con le vaccinazioni contro il Covid in Italia e quando arriveranno le dosi nei paesi in via di sviluppo? Benvenuti all'ascolto di questa puntata del Mondo alla Radio. Io sono Alessandro Guarasci e in regia ci sono Gustavo Messina e Stefano Sparro. Allora, gli ultimi dati ci dicono che la campagna vaccinale qualche risultato lo sta portando, soprattutto per quanto riguarda quelle che vengono considerate le fasce più deboli. Per quanto riguarda appunto chi ha più di 80 anni, il numero di decessi da Covid-19 da metà febbraio ad oggi rimane pressoché costante. Questo lo si legge sul documento andamento della mortalità giornaliera nelle città italiane in relazione all'epidemia di coronavirus aggiornato la settimana tra il 10 e il 16 marzo. Ecco, il documento sottolinea anche come la campagna vaccinale rivolta appunto alla popolazione a maggior rischio potrebbe aver limitato l'impatto sulla mortalità in questa nuova ondata. Questo però non toglie che bisogna accelerare la campagna vaccinale, questo è certo. Secondo il CNR, con il tasso attuale di crescita della campagna vaccinale in Italia sarebbero necessari almeno 4 mesi per raggiungere l'obiettivo di 500.000 dosi somministrate in un giorno. Più ottimista invece il presidente del Consiglio Mario Draghi, che definisce non lontano questo obiettivo. Una regione che sta correndo molto nella vaccinazione è proprio il Lazio, che ha superato da poco quota di 1 milione di dosi somministrate. Però anche nel Lazio mancano i vaccini. Ecco, di questo ne abbiamo parlato con l'assessore alla sanità Alessio D'Amato.
Noi dobbiamo fare i primi richiami con il vaccino AstraZeneca e ovviamente poi regolare i richiami con gli altri vaccini. Abbiamo avuto garanzie dal generale Figliuolo e dal ministro Speranza che non dovremmo avere problemi con le successive dosi, speriamo che sia così.
Ecco, da metà aprile dovrebbe arrivare anche Johnson & Johnson, questo sicuramente darà una certezza in più, ma si può pensare anche allo Sputnik nel Lazio?
Beh sì, assolutamente sì, noi abbiamo detto che per noi è importante raggiungere nel più breve tempo possibile l'immunità di gregge con i vaccini che sono stati a livello europeo e nazionale. Quindi nel momento in cui sarà validato anche questo vaccino lo prenderemo in seria considerazione.
Quando lei pensa che nel Lazio potrebbe arrivare una sorta di immunità di gregge?
Beh, noi la stiamo lavorando affinché l'immunità di gregge raggiungiamo entro l'estate, ecco, con 4 milioni di vaccinazioni e siamo pronti già a portare la macchina a 60.000 vaccinazioni al giorno. Oggi abbiamo superato il milione di somministrazioni effettuate, tutto dipende dalla regolarità delle dosi di vaccino.
Ecco, fondamentale sarà anche l'apporto delle farmacie, però senza vaccini sarà un po' difficile.
Purtroppo guida tutto e le dosi per noi sono indispensabili. Le farmacie hanno già aderito in oltre 1.000 e basti pensare che 20 vaccinazioni al giorno in ogni farmacia sono 20.000 vaccinazioni e per noi sono 600.000 al mese, per cui parliamo di una macchina potenzialmente molto molto forte che abbiamo, per cui abbiamo necessità della benzina e la benzina paradossalmente sono le dosi di vaccino, ecco, speriamo che arrivino presto.
Ecco, ma i farmacisti saranno in grado di vaccinare, quale sarà la loro preparazione?
Ma allora, i farmacisti già, molti di loro hanno fatto dei corsi per farmacisti vaccinatori e comunque dovranno superare un corso con l'Istituto Superiore di Sanità, ma diciamo che in tutta Europa avviene questo, adesso noi ci stiamo adeguando con molto ritardo agli standard europei, in gran parte dell'Europa le vaccinazioni avvengono anche in farmacia e in questo frangente noi abbiamo bisogno di un esercito in cui ci siano tutti i medici di famiglia e anche i farmacisti, per cui dobbiamo serrare le fila e procedere in maniera unitaria.
Oggi riaprono le scuole. Lei non teme che questa riapertura prima di Pasqua rischi di far ripartire i contagi? In sostanza, il sistema scolastico nel Lazio è sicuro?
Ma allora, il sistema scolastico nel Lazio è come nelle altre parti, nel senso che non è tanto il tema dei luoghi scolastici quanto di ciò che si muove attorno alla scuola, compreso tutto il settore dei trasporti, in particolar modo quelli urbani. E noi ci atteniamo sempre alle regole. Le regole ci dicono che passeremo in zona arancione, per cui in zona arancione sono previste una riduzione delle limitazioni. Per noi in questa fase l'obiettivo prioritario è quello di vaccinare. Più vacciniamo e meglio è. Devo dire che abbiamo vaccinato gran parte delle insegnanti, degli operatori scolastici, docenti e non docenti, e questo già sicuramente è un punto molto importante.
Senta, veramente un'ultima domanda. Oggi Draghi, il Premier Draghi, si è vaccinato con AstraZeneca. Un segnale importante?
Sì, un segnale importante. Il Presidente ci ha onorato della sua presenza, tutto si è svolto regolarmente, in 20 minuti lui e la sua consorte, e questo per noi è un segnale di fiducia e di speranza.
Qualche giorno fa la Conferenza Episcopale Italiana, la CEI, ha espresso la sua preoccupazione per la situazione sociale del Paese e poi ha sottolineato come questa pandemia abbia accentuato quelle che vengono definite faglie sociali. Dunque, i vescovi italiani hanno poi annunciato di essere pronti a mettere a disposizione le strutture edilizie della Chiesa per la campagna vaccinale, laddove ce ne fosse bisogno. Noi abbiamo sentito l'arcivescovo di Gorizia e presidente di Caritas Italiana, Monsignor Carlo Alberto Maria Redaelli.
Ovviamente l'importante è che ci siano il più possibile dei posti disponibili per facilitare al massimo la vaccinazione, e qualora mancassero degli spazi, gli spazi che possono essere offerti dalle parrocchie ben volentieri, come già succede per altre situazioni.
Quanto è importante in questo momento, secondo lei, la vaccinazione? I fedeli, la gente riesce a capire questo valore? Che cosa percepite voi?
Ma la sensazione è che certamente per certe persone sicuramente è percepita come una cosa importante. Purtroppo un po' le indicazioni che sono venute anche dai mezzi di comunicazione sociale e le notizie che si sono un po' sovrapposte e accavallate hanno creato anche un po' di confusione, quindi in questo senso dobbiamo riproporre, come fa peraltro anche Papa Francesco più volte, l'importanza della vaccinazione non solo per se stessi ma anche per tutela degli altri, soprattutto delle persone più fragili, superando ovviamente le comprensibili ansie e paure e le difficoltà che ci sono.
Dunque voi ribadite comunque la disponibilità delle chiese italiane a mettere a disposizione dei locali nel caso ci fosse appunto carenza da parte delle infrastrutture statali?
Assolutamente, come anche di segnalare delle persone che possono essere maggiormente in difficoltà, soprattutto se questo diventasse un po' complicato, ma certamente l'insistenza che soprattutto le persone più fragili vengano tutelate il più presto possibile, con la massima disponibilità, come dicevo, si è già fatto anche per altre situazioni.
Senta, lei è anche presidente di Caritas Italiana, che cosa è stata osservando in questo momento sui territori? Sicuramente c'è un aumento della povertà, ma la risposta da parte, diciamo, delle istituzioni è all'altezza in questo momento, e soprattutto come Chiesa che cosa potete fare?
Ma certamente c'è un aumento della povertà, questo senz'altro, le persone che stanno aumentando, le persone che si rivolgono ai nostri centri, tra l'altro una povertà spesso unita a anche una fragilità di carattere psicologico, di incertezza, no? Anche le persone che hanno delle tutele dal punto di vista delle istituzioni, sia statali che regionali che comunali, sono persone comunque che non sanno bene che cosa succede in futuro. L'attività della Caritas è senz'altro l'aiuto immediato, ma si sta anche lavorando soprattutto nei centri di ascolto per orientare le persone anche a utilizzare al meglio le risorse che vengono messe a disposizione, le possibilità che ci sono per quanto riguarda soprattutto le situazioni più di povertà. Certamente l'insistenza che si sta facendo a livello governativo è che se dovesse venire meno il reddito soprattutto di emergenza, venisse meno la cassa integrazione e anche il blocco dei licenziamenti, ci siano comunque delle misure che siano attenti soprattutto alle situazioni di maggiore povertà, che non sono le persone già in povertà estrema che già erano seguite dalla Caritas, ma immagino tutte quelle persone che avevano dei lavori precari o anche i piccoli artigiani, i piccoli commercianti, eccetera, che nonostante i ristori o comunque queste sovvenzioni però si trovano in grosse difficoltà.
Monsignor Ridelli, in questo momento diciamo gli utenti dei centri d'ascolto sono anche e soprattutto famiglie?
Direi sì, sì, sono anche famiglie, sono anche persone singole, ma sono soprattutto famiglie, perché appunto anche famiglie che finora o fino all'anno scorso diciamo avevano una situazione reddituale diciamo sufficiente, dignitosa, nel momento in cui uno dei coniugi o comunque dei genitori perde un reddito significativo, si va subito in difficoltà, soprattutto quando, come il classico esempio, era un reddito serviva per di lavoro serviva per pagare il mutuo della casa o per le spese straordinarie, l'altro per la vita diciamo ordinaria. E quindi questo crea difficoltà, sì, quindi ci sono anche famiglie, come ci sono anche un aumento anche di donne sole, anche di uomini soli che si trovano anche in difficoltà su queste tematiche.
E ci saranno degli stanziamenti particolari da parte della Conferenza Episcopale in questo 2021 appunto per aiutare tutti coloro che sono in crisi per via della pandemia?
Non verranno meno i finanziamenti che vengono dati anche per i progetti specifici di Caritas, adesso sta impegnandosi soprattutto attraverso le Caritas diocesane per quanto riguarda il tema del lavoro, il tema della casa, il tema anche delle donne, no? Quindi sono tematiche specifiche. Poi verrà discusso e penso approvato in assemblea, la prossima assemblea, anche se purtroppo anche siamo nell'incertezza di sapere quando ci sarà questa assemblea generale, per sé prevista verso la fine di maggio, l'assemblea dei vescovi italiani. Anche lì verrà approvato uno stanziamento particolare, proprio perché le diocesi e le chiese locali possono venire incontro alle situazioni di difficoltà sia anche della stessa comunità cristiana sia soprattutto però dei poveri.
Il commissario per l'emergenza Covid, il generale Figliuolo, ha detto che i vaccini Johnson & Johnson arriveranno in Italia il 16 aprile, o meglio dal 16 aprile. Dunque ci dovrebbero essere più dosi e questo potrebbe contribuire a far tornare tutti, diciamo, a una vita quasi normale entro l'estate. Noi abbiamo sentito il professor Aldo Morrone, che è direttore scientifico di Istituto San Gallicano di Roma.
C'è stato un netto miglioramento del coordinamento all'interno delle diverse regioni, sia per l'intervento dello Stato centrale, che ha ricordato a tutti l'articolo 117 della Costituzione, che prevede l'obbligo dello Stato di intervenire in caso di pandemia internazionale e soprattutto prevede che venga tutelato ogni cittadino, anzi ogni individuo sul nostro territorio, in rapporto all'articolo 32 della Costituzione, che dichiara che la tutela della salute è un diritto individuale delle persone fondamentali, ma anche interesse della collettività. Quindi c'è stato un netto miglioramento, a mio parere.
Professore, di fronte ad una carenza dei vaccini, lo Sputnik può essere un'opportunità secondo lei?
Io credo che non soltanto lo Sputnik, ma tutti gli altri vaccini sono un'opportunità. Sin dall'inizio, devo dire, il direttore generale di BioNTech disse che il suo vaccino era molto importante, per questo si era associato alla Pfizer, ma che sarebbe stato necessario per affrontare una vaccinazione mondiale avere tanti vaccini a disposizione ovviamente dei cittadini del mondo.
Professore, continuano le polemiche su AstraZeneca. Lei ha qualche dubbio sulla bontà di quel vaccino?
No, secondo me AstraZeneca è un ottimo vaccino. Devo dire che i vaccini che fino adesso sono stati autorizzati dall'EMA e dall'AIFA e quindi dalle agenzie regolatorie sono migliori di quanto non sia accaduto durante i trials clinici. Mentre i trials clinici erano coinvolte massimo 40-50 mila persone, di cui una metà diceva il vaccino, l'altra diceva un placebo, nella real life, quello che noi chiamiamo real world, con milioni di soggetti che hanno avuto somministrato questo vaccino, i risultati sono stati migliori.
Tra l'altro l'AstraZeneca è stato ampiamente utilizzato nel Regno Unito, che ha visto calare in modo drastico i contagi.
Guardi, AstraZeneca è un ottimo vaccino perché utilizza un adenovirus così come molti altri vaccini e quindi è sicuro ed efficace. Probabilmente ha avuto una incapacità di comunicazione e probabilmente è intervenuto anche il fatto che il prezzo era il prezzo più basso fino ad oggi che si è osservato. Tenga presente che AstraZeneca è venduto in 78 paesi del mondo.
Ecco, lei dice appunto 78 paesi del mondo, però l'impressione è che ancora per esempio i vaccini arrivino col contagocce soprattutto nei paesi in via di sviluppo, insomma dobbiamo ribadire che ci dobbiamo salvare tutti quanti assieme.
Lei è ottimista a dire che i vaccini arrivano al contagoccio nei paesi in via di sviluppo? Io dico che i vaccini non arrivano assolutamente, nei paesi in via di sviluppo non arrivano, ed è vergognoso rispetto a quello che diceva Papa Francesco, e chi vive nella povertà è povero di tutto, anche di farmaci, e quindi la sua salute è più vulnerabile. E noi abbiamo necessità, non dal punto di vista etico, ma anche che dal punto di vista scientifico, o vacciniamo tutti o è una perdita di tempo pensare che per miliardi di persone non vengano vaccinate o vengono vaccinate tardivamente.
Allora questo consorzio COVAX non funziona?
Beh, devo dire che è più una sorta di salvare la coscienza dei paesi ricchi, perché in realtà quasi tutti i paesi ricchi come Stati Uniti, Unione Europea, Giappone ed altri hanno deciso che verranno mandati i vaccini al progetto COVAX quando non ce ne sarà più bisogno all'interno dei loro paesi, che è una follia totale. COVAX è più una sorta di buona volontà che un reale impegno di investire sulla salute di questi paesi. D'altra parte non mi meraviglio, in quanto i vaccini per la malaria o i vaccini per la lebbra o i vaccini per altre malattie che sono osservabili in particolare nei paesi più poveri, non mi pare che ci sia stato un grande impegno a livello scientifico.
Allora, avete sentito, il professor Aldo Morrone ha sollevato la questione dei paesi in via di sviluppo, dove i vaccini arrivano con molta, molta difficoltà. Allora, il professor Morrone ha parlato del COVAX, che è un programma di acquisti guidato dalla Organizzazione Mondiale della Sanità per garantire appunto vaccini ai paesi più poveri. Finora sono stati distribuiti 32 milioni di dosi, però è pure vero, oltre 60 milioni di abitanti. Dunque Oxfam ed Emergency hanno lanciato un appello proprio su questo. I monopoli delle aziende dicono sui brevetti la mancata condivisione della tecnologia sono la vera causa dell'attuale insufficienza di dosi, soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Dunque, allo stato attuale saranno in grado di vaccinare solo il 3%, il 3% della popolazione entro metà anno e il 20% alla fine del 2021, percentuali assolutamente insoddisfacenti. Ecco, per parlare proprio di questo abbiamo con noi Sara Albiani, che è responsabile salute globale di Oxfam Italia. Buon pomeriggio, Albiani.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, queste percentuali sono, mi permetta, terrificanti. Il 20% entro la fine del 2021 vuol dire che nei paesi in via di sviluppo la pandemia non la sconfiggeremo.
No, esattamente, vuol dire proprio questo. Il punto è che se non la sconfiggiamo anche nei paesi in via di sviluppo, non la sconfiggeremo anche da noi. Come dicevate appunto in precedenza, non si tratta semplicemente di una questione morale etica, che ovviamente è per noi fondamentale, ma si tratta proprio di una questione scientifica, di un problema di sanità pubblica. Noi abbiamo proprio oggi pubblicato un'indagine che abbiamo realizzato attraverso delle interviste fatte a 77 epidemiologi in 28 paesi del mondo, e due terzi di questi esperti che abbiamo intervistato ci hanno detto che se non riusciamo a vaccinare tutti entro 12 mesi è possibile che si sviluppino delle varianti, delle mutazioni del virus che renderanno totalmente inefficaci i vaccini già approvati, quindi quelli che stiamo utilizzando adesso, e ovviamente vanificheranno anche gli sforzi in termini di lockdown, in termini di isolamento e anche di tutte quelle conseguenze economiche, sociali, psicologiche che stiamo vivendo. Quindi si tratta veramente di una corsa contro il tempo che possiamo vincere solo se tutti insieme rivediamo le norme, il sistema che tutela i monopoli delle case farmaceutiche.
E a questo punto che cosa dovrebbero fare le case farmaceutiche, quelle che stanno in questo momento producendo i vaccini? Rinunciare ai brevetti, seppur magari per un periodo limitato, perché comunque sappiamo che dietro un brevetto c'è anche tanta ricerca e anche tanti investimenti, non solo da parte degli stati ma anche delle singole aziende.
quello che dovremmo fare adesso nel breve periodo è promuovere un sistema di condivisione dei brevetti e di condivisione delle tecnologie e delle conoscenze, del know-how per poter produrre certi i vaccini che sono già stati approvati, in modo che tutte le imprese del mondo che sono accreditate, che sono in grado di produrre quei vaccini, possano farlo. Questa è una cosa che può essere fatta nell'immediato supportando una proposta promossa da Sudafrica e India già a inizio ottobre all'Organizzazione Mondiale del Commercio, che proprio chiedeva la sospensione dei brevetti, la sospensione dei monopoli, e poi appunto promuovendo la condivisione delle tecnologie. È vero che la tutela della proprietà intellettuale e i monopoli in qualche modo servono a remunerare, quindi diciamo a ripagare l'investimento delle case farmaceutiche in termini di ricerca e sviluppo, ma come giustamente diceva lei, non dobbiamo ricordarci che c'è un impegno pubblico enorme. Nel caso della ricerca per i vaccini contro il Covid, l'impegno pubblico è stato di 100 miliardi di dollari, quindi a livello globale, quindi un impegno enorme che deve essere in qualche modo riconosciuto.
Senta, a questo punto però qual è il prossimo passo? Perché in questo periodo diciamo la mobilitazione di una parte, diciamo, della cosiddetta società civile per far sì che appunto le aziende farmaceutiche rinuncino seppur temporaneamente ai brevetti non ha avuto effetto. Dove bisogna agire? A livello di ONU?
Dobbiamo innanzitutto agire a livello governi, in particolare anche di governi europei e dei governi dei cosiddetti paesi ricchi, perché cambino rotta e imprimano questo cambiamento di rotta nelle organizzazioni internazionali, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che hanno proprio per mandato la tutela di situazioni, o comunque diciamo di affrontare in maniera collettiva situazioni e crisi sanitarie globali. Il nostro paese in particolare può giocare un ruolo importante, perché ci dobbiamo ricordare che quest'anno l'Italia è alla presidenza del G20, il 21 di maggio ospiterà il Global Health Summit, quindi il summit sulla salute globale, che si terrà il 21 maggio a Roma, quindi può veramente giocare un ruolo importante per porre all'attenzione del G20, dei paesi europei, degli Stati Uniti, proprio il tema della riforma del sistema che garantisce la proprietà intellettuale e i brevetti. Guardi, in questi giorni ci sono state delle notizie che ci portano un cambiamento di atteggiamento sul tema del monopolio da parte della Casa Bianca. Questo potrebbe essere un elemento importante, perché potrebbe in qualche modo contribuire a spostare anche la posizione che l'Unione Europea ha tenuto fino a questo momento rispetto alla, appunto, alla garanzia dei monopoli verso le case farmaceutiche.
Allora, speriamo bene che, diciamo, in questo 2021 si raggiunga anche, anzi, diciamo, entro l'estate si raggiungano risultati importanti anche per permettere appunto ai paesi in via di sviluppo di cominciare, diciamo, una vaccinazione di massa. La ringrazio molto, Albiani. Ricordo, abbiamo avuto Sara Albiani, responsabile della salute globale di Oxfam Italia. Buon pomeriggio, Albiani.
Buon pomeriggio, grazie a voi.
Allora, io chiudo questa puntata del Mondo Radio dandovi una notizia, perché secondo il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, i rappresentanti di alcuni paesi europei hanno proposto alle autorità russe di facilitare l'arrivo degli stranieri che desiderano vaccinarsi contro il Covid-19 in Russia. Vedremo nei prossimi giorni davvero se questa notizia avrà fondamento. Una cosa è certa: se vogliamo raggiungere una immunizzazione di massa, come in qualche modo è avvenuto negli Stati Uniti e sta avvenendo con un certo successo anche nel Regno Unito, dove tra l'altro domenica ci sono state zero decessi per quanto riguarda il Covid. Bisogna sicuramente accelerare la vaccinazione. Vedremo appunto se con l'arrivo del Johnson e il Johnson anche in Italia, ma in tutta Europa, si potranno avere risultati più concreti. Io chiudo qua questa parte del Mondo alla Radio, però vi invito a rimanere all'ascolto di Radio Vaticana.